Allora, fino ad ora abbiamo un po' parlato di che cos'è la correzione. Abbiamo soprattutto visto la correzione come un desiderio di amore da parte di Dio nei nostri confronti. E vogliamo, prima di concludere, e di fare qualche esempio invece di correzione tra uomini, tra fratelli. Ecco, vogliamo un attimo capire che cosa voi intendete, cosa vi sembra quando si parli di riprensione, riprendere. Cos'è una riprensione?
Fargli notare gli sbagli.
Fare notare gli sbagli, questo potrebbe...
Un rimprovero.
Potrebbe essere anche utile. Anche
se...
Potrebbe essere anche in questa radice, questo infatti è un significato che abbiamo pure visto, e qualcuno altra volta lo ha notato, cioè prendere nuovamente, riprendere, quindi non
risollevare.
Esatto, quindi riaccogliere in una comunione, in un contatto. Evidentemente questo concetto è un concetto di amore, che noi di solito quando rimproveriamo, ecco, riprendere nella accezione più comune significa rimproverare. Allora, quando noi rimproveriamo, non diamo la sensazione di volere accogliere la persona, sempre. Non lo so come rimproverate voi, ma normalmente nel rimprovero spesso c'è un atteggiamento più di rifiuto, di giudizio, perlomeno per il tipo di rimprovero in cui siamo abituati. Non so se voi siete stati rimproverati in maniera diversa. Qualcuno che è stato rimproverato in maniera diversa?
Col battipanni.
Col battipanni.
Io soltanto dal padre missionario, solo da lui, basta.
Solo da questa esperienza.
Ecco, poi per il resto è sempre...
A parte quindi questa esperienza di questo padre missionario.
Capisci, ecco, che era proprio un dispiacere che con il mio atteggiamento potevo creare a Dio, ecco, che sentivi tanto amore e tanta sofferenza nel dirmi magari ma cosa sta facendo il Signore. Ma poi per il resto tutti gli altri impianti sono...
Anche quelli che poi tu sono di solito improntati alla e soprattutto sono improntati a che cosa? Quando è che tendiamo a rimproverare più spesso, secondo voi? Quando non accettiamo, ma poi? Quando siamo infastiditi.
Quando quella persona tende a ledere i nostri interessi più.
Quando siamo aggrediti. Ancora, una cosa importante. Quando siamo delusi, cioè, questa è una componente importante del rimprovero, che comunque non dovrebbe agire in maniera così forte come agisce in noi. Ecco perché noi spesso quando pensiamo a una correzione di Dio nei nostri confronti, abbiamo la sensazione di avere deluso Dio. Non so se avete avuto mai questa sensazione. Signore, ti ho deluso. Cioè, come a dire, ho fatto un buco nell'acqua. Ecco, perché abbiamo la sensazione che la sua correzione nasca dalla delusione. In realtà, quando noi correggiamo spinti dalla delusione, questo non esprime, non trasmette alla persona, qui entriamo poi nel campo interpersonale, qualche cosa di realmente positivo, perché in quel momento è come se la nostra correzione ha a che fare con la non accettazione di quella persona. Io ti rimprovero perché così come stai facendo non ti posso accettare. Pensateci un attimo nuovamente. Io ti rimprovero, figlio, io ti rimprovero, oggi pure madre, perché le cose si stanno pure un po' modificando, i figli rimproverano i genitori, ogni tanto succede pure. Io ti rimprovero perché tu hai deluso le mie aspettative. Quindi non corrispondi più all'immagine che mi ero fatto, che mi ero fatta di te. Chiaro? Quindi, in qualche modo, c'è anche nel rimprovero, c'è un messaggio tra le righe: ritorna ad essere come io ti voglio e io ti accetterò. Ritorna a fare la brava bambina e sarai nuovamente la brava bambina della mamma. Non so se riuscite a cogliere. Ritorna e sarai nuovamente il figlio prediletto. Se no, resterai il figlio degenere, come si dice, disgraziato. Quindi, nel modo, nella maniera in cui noi correggiamo, in cui rimproveriamo, riprendiamo le persone, non sempre veramente riusciamo a riprenderle, ma riusciamo a fargliela prendere. Questo sì. Cioè a farli incavolare a loro volta. Questo credo che sia un risultato abbastanza. Cioè,
addirittura forse farli spaventare, terrorizzare.
Vabbè, spaventare qualora siamo minacciosi, ma non credo che i figli di oggi si spaventano, si lasciano intimorire da ormai con quello che vedono la televisione. Vedete, è strano, cioè con tutta la ecco, questo è un effetto di cui tante volte non si parla, ecco, fanno tante speculazioni, ma il fatto di vedere la violenza così gratuitamente, così diciamo a piene mani, così espressa a tutti i livelli e in tutti i tipi di spettacoli, cioè fa sì che neanche quella, la paura non è mai certamente un'arma positiva, però neanche quella piccola paura benefica che tante volte uno potrebbe, quel timore, come a dire, cioè ormai non si riesce a esprimere neanche quello, cioè perché con questo bombardamento di figure di ogni genere, di tipo pauroso, è come se il bambino neanche recepisce la paura, la paura la recepiamo noi, ai nostri tempi, perché quando il genitore diventava brutto, cattivo, cioè noi non avevamo altre immagini nella nostra cultura, tranne l'orco cattivo e le fiabe, cioè, per cui chiaramente quello diventava un discorso minaccioso, mamma mia, appena vedo mio padre con quella faccia, ecco, oggi vediamo così tante facce strane alla televisione, cioè che non ci fa più impressione, quindi dicevo, nel rimproverare, nel riprendere, dovrebbe esserci un concetto fondamentale. Dio nei nostri confronti ce l'ha, cioè lui quando ci riprende, quando ci corregge, in realtà non è che sta rimettendoci in una posizione diversa da quella in cui eravamo. Sapete, all'inizio della mia fede io pensavo che ogni volta che facevo un errore, che facevo uno sbaglio, un peccato, automaticamente non ero più figlio di Dio, quindi un momento ero figlio di Dio, un momento ero figlio del diavolo, un momento non sapevo di chi ero figlio, cioè c'era questa continua sensazione basata sulle mie emozioni, sui miei sentimenti, come di una posizione diversa, a secondo magari se stavo facendo le cose buone o le cose brutte, quindi certamente avevo la sensazione di essere messo in una posizione o retrocesso in un'altra. Dico, quindi il rimprovero o il bravo aveva un tipo di significato di questo genere, come a dire, rimprovero, retrocesso, ultima, cioè ritorna all'asilo, bravo, sei promosso in una classe superiore. Ecco, credo che tutti ci portiamo dietro questo concetto, infatti tante volte proprio per questo ci dà parecchio disturbo essere rimproverati, ecco, perché abbiamo la sensazione che non abbiamo fatto bene i compiti. Avete fatto tutti i compiti? Bene? Avete fatto i compiti? Qualcuno dice, ma io non ci vado più a scuola. Ma non sono solo quelli i compiti, ci sono altri compiti giornalieri che in qualche modo abbiamo assunto, siano essi quelli di preparare da mangiare per nostro marito, per nostra moglie, sia quello di accudire i bambini, sia quello di seguirli, qui ci sono tante cose, ecco, Tante volte noi non abbiamo la coscienza di avere fatto bene tutti i compiti. E allora cosa succede? Noi già ci aspettiamo un rimprovero. Ce l'aspettiamo? Cosa vi succede quando vi aspettate un rimprovero?
Stiamo ancora.
Daniela, stai in tensione. E tu hai detto per stare insieme in tensione. Qualcun altro, che quando avete la sensazione che dovrete essere rimproverati.
Io già sono mortificata da prima.
Tu già ti mortifichi ancora prima.
Disagio.
Fuga.
Giustificazione.
Ludovico sotto i baffi che non è. Sembra che dorme invece sta ascoltando.
O aggressione.
Ancora, quando ci aspettiamo di essere rimproverati, disagio, giustificazione. Gianni diceva aggressione. Che significa aggressione?
Una forma di reazione.
Cioè, che cosa, nella nostra mente che cosa succede?
Cioè, devo essere preparato su colui che effettivamente ci dà le colpe, insomma, cioè, che ci incontri con la cosa che effettivamente le altre...
Quindi cercare di cambiare le carte in tavola, come si suol dire, no? Cercare di metterci noi dalla parte dei...
Sopraffare chi è questo...
Sì, ma sopraffare, prima per sopraffare devi passare tu dalle parti della vittima e l'altro come se fosse il carneggio, quindi cioè devi attribuire all'altro l'errore, quindi cioè, non sono più io che devo essere rimproverato. Ma chi è questo? Ma chi si sente? Ma chi si crede di essere? Rimproverare me? Che non ho fatto mai... Oggi... Questi giorni ho avuto modo di parlare con altre persone che proprio per questa difficoltà a riconoscere la loro aggressività, la loro tendenze negative presenti in ognuno di noi, cioè è molto positivo se ognuno di voi si riesce a incavolare. Questa è una cosa molto positiva. Certamente il progetto di Dio è che intanto che sulla nostra ira non tramonti il sole, cioè che ci incavoliamo e poi prima che viene la sera riusciamo veramente a perdonare, a liberarci della gran parte del risentimento. Ma il danno grandissimo è di quelle persone che sembra che non si incavolano mai. Quelle sono pericolosissime. Perché? Perché questa tendenza a ignorare i propri rifiuti mentali, ecco, non fisici, quelli tante volte li ignoriamo pure. Fiorenza deve andare. Vai a te. Il fatto di dover per forza mantenersi perfetti all'esterno, poi tante volte fa sì che quando questa enorme carica di rifiuto accumulato, cioè proprio come una fogna che si intasa, cioè proprio a questo livello, viene fuori, la persona non lo può riconoscere come suo e quindi lo attribuisce agli altri. Dice: sono gli altri che mi odiano, sono gli altri che mi perseguitano, sono gli altri che mi vogliono distruggere. In realtà è la traduzione di: io ho una rabbia tremenda contro tutti e tutto, perché ho dovuto fare sempre buon viso al cattivo gioco, ho dovuto sorridere per essere perfetto. Questo perché l'ho detto. Perché nel rimprovero c'è questa paura, quindi dicevo, siamo partiti da questo all'inizio, di non essere più accettati. Ecco perché il rimprovero ci fa paura, perché ci porta delle immagini della nostra infanzia in cui il rimprovero era: papà, mamma non ti accetta più perché sei stato cattivo e io non posso accettare di avere un figlio cattivo, non lo posso accettare. È la tendenza a ignorare che ci può essere una normale cattiveria in ognuno di noi e che solamente accettandola, conoscendola, capendola e poi veramente crescendo spiritualmente, questa cattiveria miracolosamente si andrà attenuando, come dicevo, e poi realmente comincerà a venire fuori questo amore, questa benignità, questa dolcezza che è la caratteristica dell'opera di Dio dentro di noi. Ve lo dico, la difficoltà più grande, quindi, nell'accettare un rimprovero è proprio questa. Cioè, quando qualcuno ti rimprovera, è come se stesse mettendo in crisi il tuo sistema di vita. Non è più la stupidaggine in se stessa, potrebbe essere, scusami, dice, ma perché il portaombrelli anziché di qua lo hai messo di qua? Cioè, rimprovero. Cioè, fino il marito dice, ma in quel momento non è il portaombrelli, comprendetemi, ma è qualche cosa che va a colpire più profondamente la persona. Dice, ma perché ti sei messo questo vestito anziché quest'altro? Ma perché hai spostato il quadro da qua a là? Ma perché non potevi fare prima questo di quello? Cioè, che poi che cambia se hai fatto quello e poi... Cioè, tante volte i rimproveri che noi riceviamo nella nostra vita, cioè, sono i più strani, i più assurdi. Perché? Perché tengono conto, cioè, solamente dell'aspetto forse esteriore delle cose. Tengono conto dell'aspetto più apparente. Ecco perché. E siccome nel giudizio delle apparenze abbiamo modi di vedere diversi, e questo capita, cioè evidentemente è difficile trovare un marito e una moglie che la pensino esattamente allo stesso modo, o anche due persone che vivono assieme, è difficile, quindi evidentemente il rimprovero ha a che fare sempre, vedi, tu non stai camminando secondo il mio modello. Quindi il rimprovero, così come noi lo avvertiamo a livello interpersonale, purtroppo ha a che fare quasi sempre con una repressione, con una negazione quindi della tua libertà, e quindi ci vuole veramente molto coraggio per accettarlo, o ci vuole paura di chi ti sta rimproverando. Perché si accetta il rimprovero generalmente? Perché voi accettate di essere rimproverati anche quando avete coscienza di non essere nell'errore? Perché accettate il rimprovero? Paura di che cosa? Quindi se perde il posto, qualcun altro di voi pensa di poter perdere qualche altra cosa? Che cosa? Si accetta il rimprovero a denti stretti.
Perché c'è l'autorità.
Per paura di essere buttati fuori casa.
Perché c'è l'autorità. Per
l'autorità. Quindi per la subordinazione.
Non penso sottomissione, ma non penso. Uno si sottomette, uno si sottomette a un figlio.
Sempre a un figlio.
Certamente. Ma ecco, nel concetto di sottomissione, qua non vogliamo prendere il concetto perché andremo molto fuori, cioè se è lo stesso sottomettersi e obbedire, cioè come dire, uno potrebbe anche in certi momenti fare delle cose che non condivide, cioè obbedire, ma senza essere sottomesso, non so se è chiaro, cioè nel senso che forse causa maggiore, il capufficio dice questa cosa la devi mettere così. Dice, tu sai che è sbagliato, sai che quella cosa non funzionerà così, ma hai ricevuto un ordine delegato, cioè sei stato delegato, hai ricevuto un raccomando, in quel momento sposti la cosa in quella maniera. Ecco, non so se è chiaro. Quindi questo non è che ti sta dando fiducia nel capufficio, fiducia in chi ti sta dando l'ordine, ma in ogni caso stai eseguendo questo ordine. Non so se è chiaro questo concetto. Ma ritorniamo al rimprovero, questo è un argomento che comunque penso che incontreremo e vedremo pure assieme. Allora, vi risulta difficile essere rimproverati, ripresi? Cioè, vi fa un effetto brutto?
Sì,
abbastanza, quasi mi dicono.
Dipende.
Allora, qualche esempio di qualcuno di voi che ha avuto un rimprovero, un bel rimprovero. Non un bel rimprovero nel senso, un rimprovero bello, cioè una riprensione bella, che ha un effetto benefico subito.
No, ma dipende se tu sai che quella persona ti vuole veramente bene, anche se duro, tu se non altro sai quello ti vuole bene e ci pensi, non ti posso
pensare. Allora vi farò una domanda, cioè questa potete anche non rispondere, visto che il rimprovero viene accettato quando una persona quando sapete che una persona sicuramente vi vuole bene, avete nella vostra vita, cioè, avuto esperienze di persone che vi hanno voluto veramente bene, e ve ne continuano ad avere, cioè, vi hanno voluto, no, forse vi hanno voluto tante volte, può essere più semplice, cioè in un momento vi hanno voluto bene, ecco, ma che vi hanno continuato a volere bene, vi proveranno.
Chi ti vuole bene?
Franco, sì. Tua moglie.
Molte volte mi hanno preso in certi miei atteggiamenti che io non mi rendevo neanche conto di avermi sbagliato. Però lei, una volta mi ha preso e mi ha fatto capire, mi ha fatto vedere proprio quei punti che io non vedevo.
Ecco, ma in quel momento facciamo l'esempio moglie riprende marito. Certo, perché può essere anche al contrario. Cioè non... Tu come lo hai vissuto? Sul momento, il rimprovero.
Non dopo.
Sul momento
la cosa.
Sono rimasto un po' non accettandolo, però nello stesso tempo nemmeno lo studiavo il perché mi stava riprendendo. E stavo vedendo io stesso se quello che mi stava dicendo era vero. Cioè facevo una specie di rivisitazione di tutto quello che mi diceva. E lo accettavo passivamente in quel momento, però poi ho visto che aveva buttato veramente sul punto sbagliato e io mi sono reso conto che quel punto era sbagliato e l'ho accettato così com'è.
Allora, in questo che lui ha detto, quali due atteggiamenti fondamentali notate?
Che lui riconosce di avere sbagliato.
Uno, quindi la sincerità, e un altro però pure, questo che è secondario, cioè questo non è secondario, dico viene dopo, ma prima qual è?
L'altro l'ha ripreso perché lo amava, per correggerlo.
L'amore sì, ma la stima quindi dell'altro, cioè la stima del giudizio dell'altro, cioè questo è importante, cioè il dare valore al giudizio dell'altro. E quindi certamente tra queste due posizioni, la sincerità e il dare valore al giudizio degli altri, c'è anche il percepire l'amore dell'altro, certamente. Cioè questo diciamo, sembra che non faccia niente, però in realtà è il fattore legante. Infatti se noi notiamo, non faremo uno studio approfondito, ma nella scrittura ci sono delle parti specifiche dove l'Apostolo dice che siate arrivati a una grandezza spirituale, a una potenza grande così, tale da essere capaci di ammonirvi. Dice, ma come? C'è bisogno di tutta questa potenza, questa grandezza spirituale per ammonirsi? Dice, basta che uno è incavolato, dice, l'ammonizione di quelle
battezze.
Invece c'è bisogno. Cioè, ci vuole veramente, ci vuole. Ecco, per cui non tutti... Tante volte siamo in grado di ammonire, cioè certo di ammonire nel senso di dare un monito, di riprendere, di correggere, ancora una volta diciamo questa espressione, perché? Perché spesso lo facciamo motivati, lo abbiamo già detto altre volte, da altri sentimenti, delusione, rifiuto, rabbia, eccetera, eccetera. Quindi col risultato di che cosa? Cioè di non ottenere l'effetto desiderato. Cioè è come quando dici sì, ma io l'ho fatto, dice, in teoria, però non usando veramente quello che sono gli ingredienti veri, alla fine il risultato non viene fuori. Dio invece, che vuole fare venire fuori il risultato, quindi non gli interessa fare esperimenti negativi o fallimentari, direttamente usa questo sistema. L'abbiamo descritto negli scorsi incontri, cioè dell'amore intenso, l'amore che non ci fa paura, tant'è vero che Giovanni dirà che se ancora abbiamo paura, e quando diciamo paura stiamo attenti, perché qualcuno lo applica a dire se ancora abbiamo paura, ma paura nel senso generale l'avremo fino alla fine della vita, ma qua si riferisce a paura di Dio, cioè paura, cioè del nostro rapporto con Lui, paura di non meritarlo, paura di non essere accettati. Allora lì chiaramente, quando abbiamo un rapporto del genere con Dio, ancora non abbiamo compreso la grazia. Cioè ancora diciamo sì, il Signore mi ha salvato per grazia, però ecco, se non rigo dritto sono perduto. Cioè come a dire, sì, quello che Dio ha fatto vabbè, però l'importante è quello che faccio io. No, l'importante rimane quello che Dio ha fatto. Questa è una cosa che per noi è difficile a capire, che di solito siamo abituati in una cultura dove il massimo che si dice aiutati che Dio ti aiuta. Cioè questo è il massimo versetto biblico che non esiste, cioè, che la gente comune diciamo conosce, cioè aiutati, come a dire tu fai tutto, e così quando non ci arrivi casomai Dio ti darà il colpo di grazia, ti darà l'ultima. Invece no, lì è precisamente il contrario. Dio ci ha dato il colpo di grazia, cioè all'inizio, non nel senso negativo, ci ha dato la sua grazia, il suo amore, e ora il suo amore, la sua grazia ci aiutano. Vedete come cambia il concetto? È completamente diverso. La coscienza, la consapevolezza del suo amore, della sua grazia ci aiutano. Ci aiutano anche quando ci correggono. Ci aiutano anche quando ci fanno notare le strade sbagliate che stiamo prendendo. Ma ci aiutano proprio perché nascono dalla grazia queste rivelazioni, dall'amore. E quindi questo è un concetto importantissimo. Stasera chiuderemo l'argomento, però vorrei che noi ci continuiamo un attimo a riflettere, perché nella vita quotidiana intanto Dio vuole trovare più spazio nel correggerci nell'amore. E allora vi dirò che se Lui non si accorge, questo vi sembrerà strano, pazzesco quello che sto dicendo, se non si accorge, se vede che voi non capite il suo amore, avrà difficoltà a correggervi, proprio perché non vuole darvi la sensazione, l'idea che la sua correzione è come quella che il mondo dà. Quindi Dio, prima di correggervi, se Lui potesse seguire la strategia del suo modo di fare, cioè, e non essere tante volte anticipato da alcune persone che vogliono correggere più velocemente di Dio, che tante volte succede, vogliamo essere più veloci, vogliamo ottenere i risultati prima di Dio e poi non otteniamo niente naturalmente. Infatti, prima di correggere, prima di fare comprendere quegli aspetti che nella nostra vita non vanno, cosa fa Dio? Cosa fa? Ci fa scoprire in una maniera profonda il suo amore, cioè ci dà una coscienza reale della sua grazia, cioè del fatto che Lui ci ha accettato, che ci ha accolto, che ci ha messi in Cristo, non perché fossimo delle persone particolarmente brave, particolarmente morali, con un'etica particolare, con un'etica cristiana o una mistica, no, ma anzi perché abbiamo riconosciuto di essere negativi, abbiamo riconosciuto di essere peccatori, detto in un'altra parola. Quindi, quando è allora che Dio riuscirà a correggere più efficacemente la mia vita e la tua vita?
Quando andremo giorno dopo giorno a conoscere il suo amore, la sua compassione, il suo sguardo.
Esatto, cioè più noi, allora guardate che strano, vedete le cose al contrario, più noi ci lasciamo amare, più noi ci apriamo all'amore di Dio, che non è che significa più noi meritiamo, stiamo attenti, che sennò entriamo in un circolo vizioso. Più noi ci apriamo all'amore di Dio, più noi comprendiamo la parola della grazia, più noi realmente capiamo la sua accettazione incondizionata, cioè come dire, Dio non ti sta dicendo: Martino, ti ho accettato perché tu sei così, così e così e devi fare così e così, ma guarda che se non fai così io non ti accetto, non ti posso accettare, non sei più mio figlio se ti comporti male. Lorenzo, se tu fai quelle cose non puoi essere più mia figlia. Quindi, senza volerlo, noi tante volte entriamo in delle trappole di coerenza umana. Perché? Perché dobbiamo, in un mondo così incoerente, in quello dove viviamo, quasi quasi dobbiamo fare tante volte una competizione tra i gruppi a chi è più coerente. Cioè, ma io sono più coerente! Cioè, come, anche se poi viene luce alla gastrite, cioè, io sorrido sempre. Sì, sorridi sempre, dice la Bibbia, dice sorridi. Cioè, ma io faccio, metto in pratica la Bibbia più di te! Cioè, tante volte siamo veramente degli stupidi. Cioè, cercando una coerenza, cioè un'adesione esterna, come a dire, quindi vedi, io sono più bravo di te, Dio mi accetta più di te perché io metto in pratica la parola di Dio. Capovolgiamo, mettiamo il carro davanti ai buoi e poi vado a tirare questo carro. Cioè, dobbiamo tirare i buoi col carro, insomma, è un po' complicata la situazione. Dio invece capovolge le cose e ti dice che più tu accetti, ti lasci amare, più tu ti accorgi di quello che Lui ha fatto, più tu ti accorgi della grazia, dell'amore che Lui ha per te, più questo poi ti permette di cambiare. Guardate che è completamente diverso. Dicevo, l'altra volta parlavo in un gruppo, ho fatto una conferenza sulla depressione, e ho dovuto ribadire ancora una volta che spesso i vari leader, sia sacerdoti che pastori, che responsabili in genere, hanno dei grossi problemi quando cominciano a parlare dell'amore di Dio, quando cominciano a parlare della grazia di Dio. Perché? Perché il primo effetto, qual è quando uno si comincia a convincere dell'amore e della grazia? Qual è?
Si comporta peggio.
Qual è il primo effetto di quando non c'è qualcuno che batte i pugni sul tavolo apparentemente in casa?
L'indisciplina.
L'indisciplina dei figli. Cioè, sembrerebbe una cosa normale. E allora, spesso, per assurdo, si tenta timidamente di parlare, di insistere, di portare le persone alla consapevolezza dell'amore. Ma siccome la prima fase di questo processo è proprio il peggioramento, cioè che la persona una volta che capisce dice: ma allora Dio mi ama anche quando faccio le cose cattive? Cioè, perché? Pensavi che Dio ti amasse perché facevi le cose buone? Cioè, ma allora le faccio le cose cattive? Ma falle! A questo punto è meglio che le fai, perché se stai pensando che l'amore di Dio dipende da quello che tu fai, non hai capito niente dell'amore di Dio. Dio preferisce tante volte che facciamo delle cavolate e poi capiamo. Com'è che delle persone, ecco, questo non mi sembra un'istigazione a fare cavolate, eh? Ma com'è che delle persone hanno scoperto proprio di più l'amore e la grazia di Dio dopo che hanno combinato le cose più assurde? Non voglio dire che potremmo fare una statistica, ma guardate che sarebbe molto alto il numero di persone proprio che sono arrivate a scoprire l'amore in una maniera profonda la grazia di Dio proprio quando invece avrebbero meritato o si sarebbero aspettati da Dio giudizio sommario, capitale. Dice: ormai hai finito, cioè proprio, hai chiuso, non sei più degno di essere chiamato un mio figliolo. Lì, per assurdo, hanno percepito l'amore e la grazia di Dio. Non mi fa pensare questo. Quindi dicevo, spesso purtroppo appena si comincia a esporsi, ci si comincia a esporre all'amore e alla grazia di Dio, si comincia veramente a capire l'accettazione che Dio ha nei nostri confronti, persino le persone più represse, più autocontrollate, più cominciano a sgommare, cioè cominciano a perdere colpi, cioè come a dire, cominciano a venire fuori quelle tendenze, quelle amarezze, quei peccati che erano tenuti ben controllati, conservati
sotto vuoto
sotto vuoto spinto.
emergono. Mamma mia! Allora lì, vedete, quando emergono però in un clima dove si comprende l'amore e la grazia di Dio, diventa un processo meraviglioso. Primo, perché?
E Dio controlla tutte queste reazioni disordinate che possono
uscire. Prima, perché gli altri non ti cominceranno a giudicare e a criticare, mentre noi viviamo in un mondo dove chi, non chi sbaglia, ma chi lo manifesta, perché nel sotto sotto si sa che tutti sbagliano, però non bisogna dirlo, bisogna stare al gioco, bisogna fare finta di scandalizzarsi delle cose cattive, poi invece le cose cattive tante volte si fanno in circoli più sottili, più
in seconda sede.
In un clima di amore e di grazia si può tranquillamente esprimere, confessare il proprio difetto, la propria manchevolezza. Si può dire: sai, io ho una grande invidia nei tuoi confronti. Come? Normale, normale, perché? Normale. E Dio sta guarendo e io, sai cosa c'ho nei tuoi confronti? Ma in un clima di amore e di grazia queste cose non diventano conflitti, non diventano, ma diventa un modo per intanto riconoscere la fragilità reciproca. Quindi nessuno credersi chissà come rispetto all'altro, ma un modo per aiutarsi anche reciprocamente. Però se si instaura un clima di giudizio, un clima di critica, un clima di tensione, voi pensate che le persone si riusciranno ad aprire, a confessare veramente i loro peccati? Tutt'altro lo faranno col confessore, ma non mai con la persona interessata, il che tante volte non cambierà niente, perché tante volte abbiamo bisogno proprio di confessarci, di aprirci con quelle persone con cui si è creato l'attrito, la tensione, il conflitto. Se non si risolvono lì certe dinamiche, ma noi possiamo confessare un sacco di volte le cose, anche a Dio, a un confessore, ma questo non varierà, certo, non riuscirà a sanare quelle realtà che si sono incrinate nel rapporto tra due persone. Questo ve ne rendete conto? Andiamo un po' verso la conclusione. Quindi, con questo che cosa vogliamo afferrare questa sera? Dio vuole correggerci. La correzione di Dio è nell'amore. La correzione di Dio non è il male che ci succede quando noi andiamo in certe strade. Quelle sono le conseguenze di andare a mettere i piedi su un campo minato. La correzione di Dio è il rimprovero di amore, se così lo possiamo chiamare, la disciplina di amore, il consiglio di amore, la correzione di amore che Dio ci vuole dare lì dove noi stiamo dando la zucca contro il muro. E Dio un attimo cerca di mettere un cuscinetto prima, perché se stiamo così intenti a darci la zucca neanche ci accorgiamo di quello che Dio sta dicendo, siamo proprio presi lì. Dio ci crea delle circostanze, tante volte sono circostanze in cui Dio si manifesta, non è Lui che le ha determinate, ma tante volte Dio ci parla nel letto della malattia, perché lì siamo costretti a stare fermi, non possiamo andare a destra e a sinistra, a correre, fare 10.000 pensieri, perché in quel momento non possiamo realizzare niente, siamo lì, certo, uno legge qualche libro, vede la televisione, troviamo 100.000 modi per distrarci pure allora, però ci sono momenti in cui, e allora lì magari ascoltiamo, Dio che ci dice: figlio mio, ma non vedi che la testa te la stai facendo a pezzettini, cioè, perché insisti? Io ti amo, voglio il meglio per te. Allora la correzione non è: io non ti accetto se fai così, io ti amo di meno, ma io ti amo troppo, io ti amo troppo per accettare che tu soffra. Guardate che è diverso il concetto, non per accettarti, non ti accetto perché tu mi deludi, ma io ti amo troppo per vederti distruggere. È difficile per noi a capire. Certo, amiamo delle persone, le vediamo distruggersi tante volte, a un certo punto diciamo e basta, insomma, la vogliono loro, ma che cosa vogliono da me? Insomma, ognuno si sceglie la propria... ma giusto, tante volte è così, certo, noi non possiamo farci niente, ma Dio ci può fare qualcosa, ecco perché ci continua ad amare. Noi non ci possiamo fare niente tante volte per certe situazioni, ma Dio che ci può fare continua a desiderare il meglio per ognuno di noi, quando tutti gli altri ormai ci danno per spacciare. Ma ormai a quella persona, ma se tutta la vita non ha fatto niente di buono, ma se è un fallito, ma se è una persona inutile, ma si quasi diremmo, Dio, ma cosa ci punti? Non vedi che è un cavallo perdente? Risparmi i tuoi soldi, vedi che ci sono quelli, quelli sì, punta su quelle persone. No, Dio va a puntare proprio sui perdenti. Dice, ma questo è, ma è incredibile questo Dio, punta sui perdenti. Sì, perché quando punta sui perdenti vince sempre. Questa è una cosa che forse capiremo meglio. Gesù sembrava un perdente, secondo l'ottica umana, ma è stato il più grande vincitore. E Dio aveva puntato tutto su Gesù. Sembrava un fallito, sembrava proprio, cioè, per una persona alla fine più orribile che si potesse pensare, quello di essere crocifisso. Eppure lì c'era veramente la più grande vittoria dell'universo. Dio punta! E allora lì comprendiamo una cosa importante. L'amore di Dio, in quei momenti ci parla, ci corregge, e noi possiamo accettare o meno la correzione. Dio vi parlerà nei prossimi tempi. Dio vi sta parlando già in questo momento. Dio cercherà di correggere, ma qui arriva il nucleo finale della meditazione che facciamo questa sera. Lui lo farà non facendomi solamente notare che la testa comincia a dare segni di, a forza di sbattere al muro, cioè già sta finendo. Quello forse ci arrivate pure senza Dio tante volte. Non che quell'atteggiamento strano, quell'atteggiamento negativo della vostra personalità al quale avete aderito vi sta portando in direzioni, come se uno prende un treno, deve andare a Milano, invece lo prende verso non so dove, no?
Verso Ventimiglia.
Poi a un certo punto vanno le stazioni, va avanti, dice, ma qua non si va a Milano, dice, sì, ma tu che treno hai preso? E ti dico quello, e allora? Dice, però tante volte noi facciamo così, dice, ma questo treno non mi sta portando dove voglio io, però passano le stazioni, passano le altre stazioni, e noi sempre sul treno. Cioè noi che ci vediamo, aspetta, potrei scendere dal treno magari e vedere di prendere un altro treno? No, siamo là. Tante volte, sapete, siamo molto fatalisti nel male. Cioè, come dire, ormai mi è venuto e me lo prendo. No. Dio ci parla proprio perché possiamo capire tante volte certe direzioni, certi atteggiamenti, e dire, Signore, hai ragione. Però non basta neanche questo, perché potremmo dire, ok, l'altra volta l'abbiamo sottolineato più profondamente, se ricordate. Potremmo dire, Signore, hai ragione, questa direzione è sbagliata, non arriverò da nessuna parte, mi romperò la testa, finirà male, però non riesco a scendere da questo treno. È più forte di me. Non riesco a lasciare questo mio atteggiamento negativo, è più forte di me. Cosa pensate che allora Dio fa in quei frangenti? Di voi vuole pensare? Cosa pensate che Dio fa quando incontra il vostro riconoscere, come dire, Signore, hai ragione, come dire, non mi sto ribellando, mi stai correggendo giustamente, mi stai dicendo qual è la strada giusta, mi stai dicendo che questo mio atteggiamento non va, ma io non ci riesco. Cosa fate solitamente in questo frangente? Sì, cosa fate? Cioè, qual è l'ulteriore mossa? O cosa fate voi e cosa fa Dio, secondo voi?
No, Dio può avere pazienza. La parte nostra, secondo me, non sbaglia tutto l'altro. Fino a quando poi, non so come, poi si capisce di colpo che praticamente non si può dire non ce la faccio a non cambiare, ma di colpo chissà come si cambia, non so dire in maniera diversa.
Un altro: qual è l'azione di Dio oltre la pazienza?
Amore, perché un figliolo che riconosce i propri errori e tutto, in quel momento Dio ha molta stima nel proprio figlio.
Certo.
Una cosa che si è accorto, una cosa che invece continua a pensare che è una propria errore.
Pazienza e amore, ma c'è ancora qualcosa di importante, perché voi avete avuto pazienza e amore con tante persone, ma hanno continuato a fare certe cavolate, certe cose. Spesso, per esempio, si ha questo atteggiamento quando si ha a che fare con delle persone per dire: non andiamo a quelle tendenze, magari così, andiamo per esempio ai problemi di droga, andiamo, ecco, pazienza e amore. Che cos'è? Qual è un'altra cosa che...
Aiuto, ragionamento.
Questo è Dio da... Come è romano, da dove efficace...
Questa è una situazione estrema. Cioè, questo non l'abbiamo trattato, ma... un brevissimo accenno: nella scrittura tante volte si parla di lasciare in mano di Satana, di dare qualcuno in mano di Satana, permissione della carne affinché lo spirito sia salvo, dice l'apostolo Paolo quando parla di questo concetto. Lì è un concetto estremo, come a dire, cioè quella persona in qualche modo vive un'estrema distruzione esterna, cioè proprio per i suoi atteggiamenti, e quindi non può costruire, non può, però rimane spiritualmente salva. Però quello è un tentativo estremo. Io dicevo una cosa più
normale. Ci stimola a vedere che possiamo dentro, ecco, avere la figura di Cristo.
Esatto, ci stimola, ci proietta. Cioè ci proietta veramente quella nuova identità, quella nuova personalità che in Cristo abbiamo ricevuto. Cioè, per cui quando noi arriviamo all'esaurimento delle nostre risorse, diciamo altre volte, potremmo dire: Signore, che all'inizio diciamo: Signore, dammi più forza per la mia forza. Poi arriviamo all'esaurimento, lui dice: basta, non c'è più forza. A quel punto Dio ci proietta e ci trasmette questa potenzialità, cioè ci fa vedere attraverso la sua parola, attraverso la esortazione, la consolazione, perché poi si serve anche di tanti mezzi, di tanti strumenti, anche di persone che ci proiettano quello che siamo in Cristo, non quello che sbagliamo. Stiamo attenti, noi siamo sempre tante volte a puntare agli altri il dito, dice: sei questo, sbagli questo, ma questo non ci aiuta a cambiare. Noi abbiamo bisogno di avere proiettata un'immagine positiva da parte di Dio, cioè di quello che siamo veramente all'interno, perché solamente quando cominciamo a credere quello che veramente siamo di dentro, noi cominceremo ad avere un comportamento di conseguenza. Vi faccio un esempio: solamente quando cominceremo a capire che già siamo uniti con Dio, abbiamo un rapporto meraviglioso, nascerà una confidenza con Lui. Non so se è chiaro. Noi tante volte facciamo al contrario, pensiamo: ora io prego 5 ore così riuscirò ad avere più confidenza con Dio, e dopo 5 ore magari siamo ancora più depressi di quando abbiamo iniziato a pregare. Cioè abbiamo pensato che attraverso la nostra preghiera noi possiamo determinare, ma Dio è diverso da questo. Dio ha già creato un rapporto con noi, Dio ha già messo Cristo dentro di noi, Dio ha già dato un cuore nuovo, lo Spirito Santo, abbiamo detto tante volte, il nostro spirito sono già uniti in un rapporto. Quindi la preghiera può nascere semplicemente quando tu hai consapevolezza di questo rapporto. Allora, se io so che Francesca è accanto a me, lo vedo accanto a me, ci cioè, puoi dire a me che camorria, sempre qua, accanto a me.
Te l'avevo detto già stamattina.
Ma se noi avessimo accanto una persona che ci punta il dito, certamente avremmo ragione di dire: mica se è caduta, lo Spirito Santo sempre dentro di me. Ma lì dove Dio si manifesta col suo amore, con la sua grazia, lì dove Dio non sta a puntarti il dito dove gli altri te lo puntano, lì dove Dio, quando la tua coscienza ti condanna, Dio è ancora più grande e non ti condanna, ma ti vuole vincere con l'amore, alla fine comincia ad abituarti a una presenza che non è poi tanto negativa, cioè non è una presenza di cui ti imbarazzi, ma perché? Perché stai cominciando a scoprire il carattere di Dio, lo Spirito Santo. Allora non è una persona che sta lì a spiarti, mamma mia, ecco, quando ero senza Dio almeno c'erano i momenti in cui mi potevo nascondere, ora Dio mi vede sempre e finì il bello. No, è bello, Dio mi vede sempre, e mi vede sempre con amore, e mi ama sempre, anche nei momenti più strani, anche nei momenti in cui non ci sono con la testa, mi ama sempre. Allora, questo determina un senso di confidenza, ci alziamo in piedi. E vogliamo poi avere qualche minuto per esprimere questa confidenza stasera. Questo determina la confidenza. E allora lì, quando c'è una confidenza, dice, ma è una persona che non morde, dice, allora nasce, senti, sai, nasce la comunicazione. Non è più la comunicazione, aspetta, devo fare una petizione al Presidente della Repubblica, vediamo quale parole devo usare, perché sai, alta diplomazia, quindi parole di quelle giuste, precise. No, non c'è più questa sensazione, nasce la confidenza, nasce la preghiera spontanea. Sono le cose che fanno da sole. Nasce il fatto di sentire questo contatto con Dio, allora la preghiera comincia a essere l'espressione di questo contatto, come dire, ho scoperto che accanto a me una persona meravigliosa, mi va di parlargli, mi va di dirgli quello che penso. Non lo faccio per un dovere, non lo faccio perché è giusto pregare, la Bibbia dice che bisogna pregare, allora se non lo faccio Dio sarà un po' seccato con me. No, nasce una confidenza. E man mano che nasce la confidenza, quello che è la comunione che abbiamo avuto con Dio, cioè l'avere tutto in comune, diventa un'esperienza più tangibile. Cioè ci accorgiamo di avere qualcosa in comune con Dio. Dice, ma come, qualcosa noi in comune con Dio? Sì! Non certo i nostri pensieri, le nostre emozioni strane, le nostre cavolate, quelle non le abbiamo in comune con Dio. Ma abbiamo qualcosa in comune con Lui. Abbiamo ricevuto un tesoro e Dio lì ci comincia a fare vedere quali sono le nostre reali potenzialità. Nel mentre che entriamo in una comunicazione di amore, Dio quindi ci proietta, ci può fare veramente interagire con Lui come uomini nuovi, prima con Lui. Può evidenziare lo Spirito Santo quei doni meravigliosi che ha messo in te, amore, pace, gioia, prima in un rapporto di confidenza con Lui. Dice, Signore, guardami, ma allora c'è pace dentro il mio cuore, non c'è solamente il casino che c'è in testa, c'è pace, c'è gioia, c'è libertà, che bello se potessi viverlo anche con gli altri. Ma intanto il Signore dice, vivilo con me, io non ti creo paranoia, io non ti induco in nevrosi, vivilo con me, ti dice il Signore, vivi questo rapporto di pace. E poi lì, ce l'hai dentro, comincia a esprimerne un pochino, Dio ti sta dicendo, prova a esprimere pace. Sì, Signore, ma tu non sai quando arriva mio marito a casa cosa succede, mamma mia, sembra un ciclone. Prova a esprimere la mia pace, io te l'ho messa dentro. Provaci, credici figlia mia, credici figlio mio, credi, non devi fare salti mortali, non devi fare sforzi, non devi fare corsi di autocontrollo, di training autogeno, credi che io ho messo dentro di te pace. Allora lì il miracolo comincia, cioè Dio non ci sta dicendo solamente quanto sei conflittuale, ti incavoli sempre, ma vedi sei sempre lo stesso, no, Dio ti sta proiettando, sei un essere nuovo, io ti ho creato a mia immagine, ti ho ricreato, io credo che tu possa farcela, se credi anche tu, se credi vedrai la gloria. E lì vi assicuro che il miracolo, perché è un miracolo amare, essere in pace, non è la cosa più normale, questo penso che ve ne siete resi conto con le esperienze della vostra vita, il miracolo comincia a funzionare, è un miracolo. Miracolo più grande di quello che Pietro realizzò quando camminava sulle acque, più grande ancora, perché camminiamo sulle acque dei conflitti, dei risentimenti, delle paure. Quante miracolosamente siamo in piedi, lì, senza paura, stiamo guardando non solo Cristo, ma stiamo guardando quello che Cristo ha fatto in noi. È lì che troviamo l'energia. Non è Cristo, ma Cristo è noi, è la nostra nuova identità, siamo diventati la stessa cosa. Guardando Lui guardiamo le nostre potenzialità nuove. Guardando le nostre potenzialità nuove, la nostra nuova natura, il nostro nuovo cuore, guardiamo Lui. Sono la stessa cosa. Lì camminiamo sulle acque. Lì cominciamo a vivere questo miracolo. Miracolo che tante volte si può interrompere, anche come si è interrotto per Pietro. Quando riprendiamo tutto secondo la logica umana, tante volte sembra non è possibile. Non è possibile, ma io dovrei essere incavolato, non è possibile che in questo momento sono in pace. Ma io dovrei essere malato, non è possibile che sono guarito. E tante volte la nostra incredulità purtroppo ci riporta in delle condizioni di affondamento, dove neanche ce la caviamo a nuoto, perché il povero Pietro doveva sapere nuotare, almeno come pescatore, certo era, non era una grande persona, ma almeno nuotare penso che lo sapesse. Eppure là la scrittura ci dice che non si mise a nuotare, cioè come a dire, quando hai cominciato un cammino di fede, quindi che si poggia su risorse soprannaturali, appena la fiducia, la fede viene meno, non è che ti puoi tenere a galla con le tue forze, non ce la fai, hai bisogno nuovamente di fiducia, di fede, perché sennò ha voglia di razionalizzare, di usare tutti i sistemi umani, affondi, peggio di prima, perché prima almeno ti hai ricostruito la barca, poi dice vado sull'acqua però con una bella barca, no, ora Dio ti sta dicendo puoi camminarci sull'acqua, e questa sera Dio ci sta invitando, ci sta dicendo potete camminare sulle acque tempestose delle vostre situazioni familiari, potete camminare sulle acque tempestose dei vostri pensieri, guardando chi? I vostri pensieri? La tempesta? Le amarezze? I conflitti? No, guardando me e guardando quello che io ho fatto dentro ognuno di voi. Lì ci sono le risorse per poter camminare sull'acqua. E Dio ci dice questa sera, io vi prenderò per mano. Ecco, il modo di correggerci di Dio è prenderci per mano, se lo vogliamo lasciare come immagine finale questa sera, forse visualizzandola è più semplice, è come qualcuno che lì dove noi abbiamo fallito, siamo caduti, abbiamo cercato di saltare gli ostacoli, abbiamo sbattuto a destra e a sinistra, siamo a terra che non ce la facciamo più, non è che arriva e dice aspetta, ci do la testata finale, come fanno gli altri quando siamo più deboli, dice gli possiamo dare calci, finalmente. No, arriva e ci prende per mano e ci dice vieni, andiamo. No, ma non ce la faccio, Signore, non sono in grado, sono arrivato all'estremo. Andiamo. Signore, non c'è... Ti prendo in braccio. E a quel punto che fai? È troppo per il tuo orgoglio? No, lasciamoci prendere in braccio, lasciamoci amare questa sera, non siamo così orgogliosi, no, Signore io casomai ti porto in braccio, no, lasciati portare da me, lasciati lavare i piedi, Pietro, lasciati amare. Allora questa sera Dio ci prende per mano, preghiamo qualche momento, sentirete proprio in questo aspetto la mano amorosa di Dio che lì nelle vostre circostanze vi viene, prende, dice andiamo. Signore, ma sono arrivato all'esaurimento. Andiamo. Signore, ma sono proprio un fallito. Andiamo, figlio mio. Abbiamo una strada da fare assieme.